considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto all'ultima puntata della settimana. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Vi ricordo anche che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che io vi invito sempre a visitare perché cerco di tenerla sempre molto aggiornata. Dopo magari vi do un po' d'altre notizie, volevo soltanto ricordarvi che domani è la giornata mondiale dell'alimentazione, quindi vale la pena di fare magari alcune riflessioni anche sulle nostre scelte individuali, oltre che su grandi ragionamenti collettivi. Ma non voglio rubare tempo alla mia ospite, che sono felicissima di avere con noi, è la professoressa Martina Corniati, autrice di un bellissimo libro assieme a Ananda Banerjee. L'ho detta bene, professoressa?
Benissimo, benissimo e buongiorno a tutti.
Grazie, meno male, è andata bene. Guardi, io sono una grande gaffeur in fatto di pronunce e nomi, quindi mi è andata bene. E dicevo, un bellissimo libro che si chiama L'ermellino di Leonardo, 12 storie di animali tra arte e natura, Nomos Edizioni. La professoressa Martina Corniati è una storica dell'arte, curatrice, insegna all'Accademia di Brera, dirige la Scuola dei Beni Culturali, insomma un cervellone, mi viene da dire.
Una impegnata, forse bulimica di lavoro.
Diciamo meglio. Che in tutto questo suo essere impegnata ha trovato però il tempo di scrivere questo libro, che è molto, mi faccio dire, insolito, curioso e particolare, perché non solo perché, insomma, un libro a quattro mani, insomma, non è mai semplice, mi viene da dire, ma perché, oltre a essere graficamente veramente molto bello, sorprende, ecco, posso dire che apparentemente l'ermellino di Leonardo, 12 storie d'animali, uno si aspetta un po', no? La rivisitazione di alcuni animali, eccetera, eccetera. E invece è abbastanza sorprendente, un po' forse per la curiosità della scelta iconografica, nel senso che ci sono immagini non così scontate.
Abbiamo cercato insieme ad Ananda, che è un naturalista e uno studioso di biologia e appunto di ecologia indiano, abbiamo cercato 12 animali che fossero protagonisti o comunque comprimari in opere d'arte note, famose, non dico note a tutti perché questo non è mai vero, ma in qualche modo conosciute, al tempo stesso rappresentassero degli animali in via d'estinzione, si facessero portavoce della situazione ecologica di continenti diversi. Quindi ecco, la scelta dei 12 è stata dovuta a questa doppia tensione, a questa doppia esigenza.
Sì, perché diciamo, poi entriamo invece proprio sul suo contributo, ma quello di Ananda Banerjee, stavo per caderci stavolta, il pregio di naturalmente individuare, lavorare sugli animali di cui si sta parlando, ma ne parla oltre che per le caratteristiche e le peculiarità delle specie, ne parla dal punto di vista conservativo, che è una delle cose veramente preziosa e importante. A questo proposito mi viene da dire che non è un caso che forse ci sia il patrocinio della LIPU e del WWF su questa operazione.
Sì, l'abbiamo molto voluto, perché a parte il fatto che è un impegno comune, il desiderio di fare questo libro è nato proprio per la nostra sensibilità alla conservazione degli animali, mia e di Ananda e anche dell'editore, per cui abbiamo pensato a questo progetto proprio per rappresentare questa nostra sensibilità, questo nostro piacere di stare nella natura, di osservare gli animali, di vivere con loro il più possibile, e quindi questo è stato il motore, è stato l'impulso a fare questa ricerca e a unire le nostre competenze in questo lavoro. Non c'è dubbio che il libro desideri richiamare l'attenzione dei lettori ai problemi della conservazione, ma anche al fatto, e questo forse è qualcosa a cui si pensa di meno di solito, che la nostra cultura, la grande cultura, la cultura artistica, pittorica di tutti i tempi, ma in generale la nostra cultura, non può prescindere dalla natura, non è mai vissuta in maniera completamente autonoma. È vero che ha cercato anche alle volte, cioè lo stesso termine di cultura, lo stesso è qualche cosa che si distanzia dalla natura, noi pensiamo alla natura come a un altro da noi, è vero, al tempo stesso senza questi animali, senza questi soggetti, senza questi pensieri in qualche modo e immagini e visioni, moltissima parte dell'arte non ci sarebbe, non avrebbe potuto essere quella che è. E questo è un tema a cui si pensa di meno, a parer mio.
Difatti, professoressa Cognati, il ragionamento, insomma, che anche modesta, con molta umiltà e modestia, questa trasmissione cerca di fare quotidianamente, è un po' quella anche di mischiare le carte, perché in fondo appunto questa dicotomia cultura-natura inizia a essere forse un po' vecchia, no? E difatti ci sono, insomma, un sacco di movimenti che in qualche modo stanno un po' rimischiando le carte, mi pare.
Sì, moltissimi, senza come dire, impegnarmi in cose che non so e senza anche eccessi, però sì, indubbiamente io penso che l'uomo scopra continuamente, suo malgrado, di essere parte della natura. Il Covid è un insegnamento molto amaro e molto duro a proposito di questo. E credo che sia stato abbastanza amaro duro per tutti noi. E quindi questa specie di orgoglio che ci fa sognare di non essere più organismi, di non avere delle esigenze di ambiente, di un'aria pulita, di un'alimentazione sana, ma anche di bellezza, ed è questo il mio specifico Grazie. Contributo, e di un'armonia che può venire solo dalla presenza della natura, non possiamo più vivere, non siamo più noi stessi. Mi era capitato tempo fa di fare un ragionamento con la sovrintendenza a proposito delle ville storiche della Lombardia, per esempio, dei loro straordinari parchi. Ecco, cosa sarebbero questi parchi senza il canto degli uccelli? E d'altra parte, cosa, gli uccelli devono vivere negli alberi, allora se questi alberi si ammalano? Insomma, è una catena, sì, è una grande catena in cui rientra anche il nostro sentimento estetico, la nostra sensibilità, il nostro sguardo, e lo sguardo agli artisti.
Senta, adesso vorrei insomma fare qualche piccolo affondo su alcuni dei 12 animali e delle 12 straordinarie opere che lei analizza. Ad esempio,
volentieri.
Ecco, io non so perché sicuramente quella più conosciuta è proprio quella che dà il titolo al libro, L'ermellino di Leonardo, che poi
sì.
Forse ermellino non è.
No, io sono abbastanza convinta che non lo sia, come peraltro molti studiosi più autorevoli di me prima di me. Leonardo è forse l'artista più noto di tutti i tempi, o comunque uno dei più noti in assoluto da tantissimo tempo, un vero e proprio mito. Un mito che oltre a essere artista era anche scienziato, era un attento osservatore delle cose che lo circondavano, un fisico, uno studioso del moto dei fluidi, uno studioso della natura in generale. Lo sappiamo bene, lo sappiamo, ma alle volte non ci pensiamo, ma insomma questa figura raccoglie in sé, ha raccolto in sé l'eccellenza del suo tempo in tantissime discipline. Ora, le sue opere sono state analizzate, passate al vaglio e sottomesse sotto la lente di ingrandimento di figure autorevolissime, di competenze diverse da tutti. Cosa mi arrischio io a entrare nella lite? In realtà io ho raccolto una serie di pareri, di studi su quest'opera, che è un'opera controversa fino a poco tempo fa anche per soggetto. È un bellissimo ritratto femminile, che direi ormai è stato discussa un po' l'identità della modella, però possiamo dire con relativa tranquillità che si trattava di Cecilia Gallerani, amante, la giovane amante del Signore di Milano, a quell'epoca quando Leonardo dipinge il quadro Lodovico il Moro. Leonardo era al servizio di Lodovico il Moro e Lodovico il Moro gli commissiona il quadro della sua amante, non moglie, perché anzi non era possibile, benché lui ne fosse innamorato, per lui sposarla, questione di ragion di Stato e così via. Comunque, in questo ritratto la fanciulla ha in braccio un ermellino. Ermellino che si dice gale in greco. Leonardo sottilmente, come peraltro faceva spesso, può darsi che associ il nome Gallerani di Cecilia, sì, al nome gale dell'ermellino, che però gale non è esattamente un ermellino, è un piccolo mustelide, diciamo, un nome più generico. Fatto sta che quell'animale, se uno va a vedere un ermellino vero, ermellino non è.
Sì.
Il musetto è diverso, è più, ha un colore più bruno, più cremoso di quanto non sia il colore bianco candido dell'ermellino d'inverno. Inoltre, Leonardo, come dicevo, era un osservatore della natura, quell'animale l'ha copiato dal vero, ha fatto certamente dei disegni, e un ermellino non si sarebbe fatto copiare dal vero in braccio a una fanciulla, perché l'ermellino è un animaletto piccolo ma feroce,
sì,
inaddomesticabile,
sì.
Mentre invece il furetto è un animale, è un ibrido, è un animale creato, diciamo, dalle manipolazioni genetiche delle corti umane, un animale antico che è con gli uomini a tanto tempo, ma che invece è addomesticabilissimo, è adatto alla caccia, veniva usato appunto nelle corti per il piacere di vederlo cacciare, e così come i ghepardi, peraltro, che sono selvatici, sì, ma per lo stesso scopo, ed è probabile che quello sia un furetto che invece Cecilia Gallerani poteva davvero tenere in braccio e Leonardo dipingere, rappresentare. Fra l'altro, in un primo abbozzo l'animale è diverso, in un altro ancora non c'è proprio, poi alla fine finisce così. Gale va bene anche per il furetto.
Sì.
È stato però poi identificato con l'ermellino e così lo vogliamo continuare a chiamare, tanto che il quadro è noto a tutti come la dama con l'ermellino.
Certo,
è una storia bella.
Molto bella, e di queste storie molto belle, interessanti, è costellato il libro, nel senso che in realtà lei voi ci fate fare dei viaggi spaziali e temporali, perché naturalmente quando si parla di arte, come dire, non ci sono confini, però dall'altra parte, insomma, attraverso alcune delle storie che voi raccontate, ci ritroviamo a ripercorrere anche delle fasi, no? Io sto pensando alle storie tipo l'elefante alla corte del Papa, piuttosto che la giraffa, o il rinoceronte, quello che viene rappresentato da Dürer. Insomma, ci sono storie che attraversano i secoli, ma attraversano anche delle fasi della relazione del nostro della nostra relazione con il selvatico o l'animale strano. Sto pensando alla giraffa, no? E ci sono straordinari esempi, quelli che lei ha scelto e che ci aiutano anche ad attraversare i confini, attraversare i generi e attraversare le storie. Mi viene poi da arrivare proprio all'ultimo animale e all'ultima storia che lei racconta, perché, perché stiamo parlando di un'opera del 74, stiamo parlando di Josef Beuys, e quindi insomma di un qualcosa di lontanissimo dall'esperienza non solo di Leonardo, ma quella di quelli che ho citato.
Sì, d'altra parte io volevo fare davvero un attraversamento dell'arte, almeno dell'arte dalle origini, diciamo, tardo antiche, fino al contemporaneo, e Beuys mi ha aiutato a far questo. Beuys aveva, è notorio, una sensibilità molto, molto raffinata e molto sottile nei confronti della natura, l'ha dimostrato moltissime volte, anche piantando le querce di fronte alla reggia di Kassel, la documenta, impegnandosi con Lucrezia e Domizio in Italia moltissime volte. Questa performance è una performance esemplare per quanto riguarda il coyote, appunto, un animale americano. Beuys non era mai stato in America, si è fatto portare in modo molto teatrale, avvolto dalle bende, su un'ambulanza dall'aeroporto di New York a questa galleria tedesca che era appena inaugurata e dove lui avrebbe tenuto questa sua performance nel corso di una settimana, e si è fatto chiudere in una stanza con un coyote, con questo coyote, dove è accompagnato da alcuni oggetti simbolici dei suoi, il bastone, il feltro, il cappello, una specie di coperta, un giaciglio, eccetera. E questa performance era ciclica, nel senso che lui compiva sempre uno stesso gioco rituale che aveva una sua durata, e poi si riposava e poi ricominciava, e a seconda delle reazioni del coyote modulava questo suo rituale. È durata diversi giorni la performance.
Sì.
E l'ho trovato interessante perché sono cose dimenticate. L'arte oggi ha cambiato molto, molto modo di fare, anche se la sensibilità degli artisti per questioni ecologiche non è mai stata così accentuata, forse, nel passato, oggi è più accentuata. Però Beuys è stato una figura a modo suo straordinaria. Lui si viveva come uno sciamano, come un uomo alla ricerca di energie sotterranee, in contatto con energie particolari. Non a caso questa performance è stata presentata come un'espiazione da parte dell'uomo bianco europeo che va nel nuovo continente, che distrugge e che ne distrugge lo spirito, sì, in qualche modo, non solo gli indiani o i singoli individui, ma proprio lo spirito. Il coyote per Boyce era lo spirito dell'America. Non a caso la performance si chiamava I Like America and America Likes Me.
Sì, sì.
Una cosa che uno può condividere o no, evidentemente, sulla quale non mi pronuncio, ma è stato comunque interessante perché è rappresentativo di un'attitudine verso la natura in quel momento storico. Gli anni 70 sono anni molto, molto turbolenti e di grande cambiamento. E quindi mi sembrava significativo raccontarla mettendo anche in evidenza che però nella letteratura critica, agiografica quasi, che si è occupata di Boyce, nessuno si è più occupato del coyote.
Eh sì, il povero Little John è sparito dalle cronache, come si dice.
Eh sì, io dubito molto che quel coyote fosse selvaggio davvero, sì, penso che fosse un po' un animale ibridato cresciuto in prossimità degli uomini. Non a caso il suo atteggiamento all'inizio era diffidente e sospettoso, ma nel corso dei giorni con Boyce il coyote si è abituato, si lasciava accarezzare, anzi ha sempre usato lui il letto, il giaciglio previsto per Boyce, e Boyce ha dovuto invece
mettersi nella paglia, certo. Senta,
nella paglia.
Senta, professoressa, purtroppo il nostro tempo sta andando proprio a chiudersi, parlo con la professoressa Martina Corgnati, volevo solo a volo d'uccello, diciamo così,
sì,
parlare per proprio un minuto di Hokusai e delle gru, cioè quando dicevo che il libro ci fa fare un viaggio attraverso il pianeta e il tempo, proprio di questo volevo parlare. Quindi siamo stavolta in Giappone, siamo con insomma con una rappresentazione di un uccello iconico, insomma.
Sì, abbiamo voluto non soltanto usare esempi di arte occidentale, ma anche qualcosa di indiano, anche in omaggio a Ananda che è indiano, e di giapponese appunto, le gru di Hokusai. La gru in Giappone, in generale in Oriente, è simbolo di fedeltà, di longevità, addirittura di vita eterna, e Hokusai che aspirava a una vita lunghissima e quindi a poter continuare a fare esperienza dell'arte, dipinge queste sue gru in vernai, disegna acqua, è un acquerello e poi tante incisioni, queste sue gru invernali meravigliose di fantastica eleganza, con grande attenzione all'animale ma anche al significato che porta.
Senta, io la ringrazio tantissimo e spero che ai nostri ascoltatori sia venuta la voglia e la curiosità di guardare questo libro, perché è un libro, come dicevo, tutt'altro che scontato, ecco, ci sono moltissime sorprendenti cose, naturalmente magari per noi profani e non per gli addetti ai lavori, ma insomma è ancora più bello proprio per questo, perché ci permette di conoscere tanti aspetti dell'arte, della storia dell'arte, che è la storia anche dell'umanità in qualche maniera e del complesso, la complessa relazione che abbiamo tra noi animali. Senta, professoressa, io la ringrazio per essere stata con noi. La faccio giocare al gioco di considera l'armadillo, che è questo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Forse una gru.
Ah, guarda un po', un'elegante, bellissima gru, va bene. Senta.
Vola.
Esatto.
Vola. Bello volare.
Bene. Io la ringrazio molto, naturalmente porti i miei complimenti anche a Ananda Banerjee, che è coautore di questo L'ermellino di Leonardo, 12 storie di animali tra arte e cultura, Nomos Edizione. Grazie ancora.
Grazie mille, grazie.
Buona
grazie
giornata,
a voi.
Grazie.
Arrivederci.
E così salutiamo la professoressa Corgnati e siamo proprio sul filo di lana. Mamma mia, che terminologia che mi è venuta fuori. Io saluto con affetto il trio Liscano, come si firma questo ascoltatore, che io so chi è, nel senso che si aggira appunto col suo cane e adesso anche con un pappagallino. Ringrazio ancora Max Cignarelli che mi segnalava che domani è la giornata nazionale del cane guida e a proposito di interazione tra uomo e animale, anche questa è una bella storia che abbiamo raccontato tanto tempo fa, magari vale la pena riprenderla. Esprimiamo solidarietà all'oasi felina di Pianoro che l'altra notte a causa pare di un cortocircuito è andata distrutta con anche la morte di alcuni dei gatti ospiti lì. Vi ricordo anche che domani è la notte dei senza fissa dimora, questa iniziativa che da tanti anni viene organizzata, si è spostata il luogo dove si svolge questa serata di solidarietà e di vicinanza con appunto la parte più disagiata della nostra società, e quindi anziché nella tradizionale piazza Sant'Eustefano si svolge in piazza Sant'Eustorgio, quindi ticinese. Vi ricordo che lunedì la trasmissione non c'è per consentire la messa in onda della diretta sui risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Ma come dico sempre, io non vi lascio mai soli di giorno, di notte, feste, non feste, perché andando sulla pagina Facebook di Considera l'Armadillo, aggiornati dovreste essere. A proposito della notte dei senza fissa dimora, volevo tornare su questa iniziativa dell'Arca di questa casa dedicata proprio ai senza dimora che vivono con i cani, ma insomma prima o poi riuscirò a farlo. Cecilia Diglietto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi auguro un buon fine settimana. Ricordiamo che domani c'è anche una lunga diretta, una importante diretta sulla manifestazione a Roma dopo l'assalto alla sede della CGIL nella scorsa settimana. Insomma, come sempre tante cose, quindi restate sintonizzati, mi raccomando, e state vicini a Radio Popolare, che insomma c'ha bisogno sempre di voi, del vostro contributo, di intelligenze e anche, perché no, economico. Ancora ciao.